Candido o l'ottimismo. Testo reperito da liberliber.it. Traduzione di Sonzogno, 1882. Note. Ci sono significative differenze tra l'edizione Sonzogno usata per questa edizione e tutte le altre edizioni consultate. Mancano un paio di brani, riportati in nota, e un capitolo quasi per intero. Per contro, è presente una seconda parte, di dubbia attribuzione, composta da altri 18 capitoli. Informazioni sul progetto Manuzio. Il progetto Manuzio è un'iniziativa dell'Associazione Culturale Liberliber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.liberliber.it. Parte prima. Capitolo 1. Come Candido è allevato in un bel castello e come ne è cacciato via. Era nella Vestfalia, nel castello del baron di Thundertentronck, un giovinetto che aveva avuto dalla natura i più dolci costumi. Gli si leggeva il cuore nel volto. Univa egli a un giudizio molto assestato una gran semplicità di cuore. Per la qualcosa, credio, lo chiamavano Candido. I vecchi servitori di casa avean de sospetti che i fosse figliuolo della sorella del signor barone e d'un buon gentiluomo e da bene di quel contorno, che questa signora non volle mai indursi a sposare, perché non aveva egli potuto provare più di 71 quarti di nobiltà, il resto del suo albero genealogico essendo perito per l'ingiuria dei tempi. Era il signor barone uno dei più potenti signori della Vestfalia, perché il suo castello aveva porte e finestre, e di più sala con arazzi. Tutti i cani dei suoi cortili componevano in caso di bisogno una muta di caccia. I suoi staffieri erano i suoi cacciatori e il piovano del villaggio il suo grande elemosiniere. Gli davan tutti dell'eccellenza e ridevano quando contava delle novelle. La signora baronessa, che pesava circa 350 libbre, si attirava per questo un grandissimo riguardo e faceva gli onori della casa con una dignità che la rendeva più rispettabile ancora. La di lei figlia Cunegonda, in età di 17 anni, era ben colorita, fresca, grassotta da far gola. Il figlio del barone si mostrava tutto degno germe di suo padre. Il precettore Pangloss era l'oracolo di casa, e il giovanetto Candido ne ascoltava le lezioni con tutta la buona fede dell'età sua e del suo carattere. Pangloss insegnava la metafisico, teologo, cosmologo, nigologia. Provava egli a maraviglia che non si dà effetto senza causa e che in questo mondo l'ottimo dei possibili, il castello di sua eccellenza e il barone, era il più bello dei castelli e madama la migliore di tutte le baronesse possibili. «È dimostrato», diceva egli, «che le cose non possono essere altrimenti, perché il tutto essendo fatto per un fine, tutto è necessariamente per l'ottimo fine. Osservate bene che il naso è fatto per portare gli occhiali, e così si portano gli occhiali. Le gambe sono fatte visibilmente per essere calzate». E noi abbiamo delle calze. Le pietre sono state formate per tagliarle e farne dei castelli. E così Sua Eccellenza ha un bellissimo castello. Il più grande dei baroni della provincia deve essere il meglio alloggiato. E i maiali, essendo fatti per mangiarli, si mangia del porco tutto l'anno. Per conseguenza, quelli che hanno avanzata la proposizione che tutto è bene, han detto una corbelleria. Bisognava dire che tutto è l'ottimo. Candido ascoltava tutto attentamente e se lo credeva innocentemente, perché trovava Cunegonda bella all'estremo, sebbene non avesse mai avuto l'ardire di dirlo a lei. Egli concludeva che dopo la fortuna d'esser nato barone di Thunder Ten Tronckh, il secondo grado di felicità era d'esser Cunegonda, il terzo di vederla tutti i giorni, il quarto di ascoltare il precettore Pangloss, il più gran filosofo della provincia e di conseguenza del mondo. Un giorno Cunegonda, passeggiando presso il castello in un boschetto cui si dava il nome di parco, vide tra mezzo alle fratte il dottor Pangloss, che dava una lezione di fisica sperimentale alla cameriera di sua madre, vezzosa brunetta e docilissima. Cunegonda se ne ritornò tutta agitata e pensosa, pensando a Candido. L'incontrò ella nel ritornare al castello e arrossì. Candido arrossì anche egli. Ella gli diede il buongiorno con una voce interrotta, e Candido le parlò, senza saper quel che si dicesse. Il giorno dopo, nelle scir da pranzo, Cunegonda e Candido si trovarono dietro a un paravento. Cunegonda si lasciò cadere il fazzoletto. Candido lo raccattò. Ella gli prese innocentemente la mano. Egli innocentemente la baciò, con una vivacità, con un trasporto, con una grazia particolarissima. Le loro bocche si incontrarono, i loro occhi si infiammarono, le loro ginocchia caddero, le mani si strinsero. Il signor barone di Thunder Ten Tronckh passò accanto al paravento e, vedendo questa causa e questo effetto, cacciò via Candido dal castello a pedate. Cunegonda svenne, fu schiaffeggiata dalla baronessa appena rinvenuta che fu, ed ogni cosa fu sottosopra nel più bello e nel più delizioso di tutti i castelli possibili. Capitolo 2. Quel che divenne Candido fra i Bulgari. Scacciato Candido dal paradiso terrestre, vagò lungo tempo senza saper dove, piangendo, alzando gli occhi al cielo e spesso rivolgendogli al bellissimo fra castelli che racchiudeva la bellissima delle baronessine. Si coricò senza cenare in mezzo a campi fra due solchi e la neve fioccava. Candido, intirizzito dal freddo, si strascinò il giorno dopo verso la città vicina, che si chiamava Waldberghof Trabk Dirkdof, senza un quattrino, morto di fame e di stanchezza. Si fermò, pien di tristezza, alla porta di un'osteria. Due uomini vestiti di turchino l'osservarono. «Camerata!» disse uno di loro. «Ecco un giovanetto ben fatto, della statura che si vuole». S'avanzarono verso Candido e con tutta civiltà il pregarono a pranzar seco loro. «Mi fan troppo onore, signori», disse lor Candido con una modestia che incantava, «ma io non ho da pagar lo scotto». «Ehi, signore», gli replicò uno di quegli, «le persone della sua figura e del suo merito non pagan mai nulla. Non è ella 5 piedi e 5 pollici d'altezza?» «Sì, signori», disse egli, con una bella riverenza, «questa è la mia statura». «Ah, signore, si metta a tavola! Non solo noi la farem franco di spesa, ma non soffrirem mai che un par suo manchi di danaro. Gli uomini son fatti per soccorrersi scambievolmente l'un l'altro». «Me l'ha sempre detto il signor Pangloss», riprese Candido, «han ragione, ed io vedo chiaramente che tutto è per lo meglio». Lo pregano di accettare qualche denaro, ei lo prende e vuol farne l'obbligo. Non se ne vuol saper nulla e si mettono a tavola. «Non amate voi teneramente «Tenerissimamente io amo», diss'egli, «la signora Cunegonda».
«Eh no»,
replicò un di loro. «Si chiede se voi amate teneramente il re dei Bulgari».
«Niente affatto», diss'egli, «perché non l'ho mai veduto».
«Come? Questo è il più amabile di tutti i re e sa da bere alla sua salute».
«Oh, volentierissimo, signori miei», e beve.
«Tanto basta», gli dicono, «eccovi l'appoggio, il sostegno, il difensore e l'eroe dei Bulgari. Ecco fatta la vostra fortuna, ecco stabilita la vostra gloria». Immediatamente gli si mettono i ferri ai piedi e lo si conduce al reggimento. Si fa voltare a dritta e a sinistra, levar la bacchetta, rimetter la bacchetta, impostarsi tirare, raddoppiar le file, e gli si regalano 30 bastonate. Il giorno dopo fa un po' meno male l'esercizio e non ne riceve che 20. L'altro giorno non ne ha che 10 ed è da suoi camerati riguardato come un prodigio. Candido, stupefatto, non sapeva raccapezzare ancor bene come egli fosse un eroe. S'avvisò in una bella giornata di primavera d'andarsene a passeggiare, marciando di fronte, piè innanzi piè, credendo essere un privilegio della specie umana, come della specie animale, il servirsi delle sue gambe a sua voglia. Non aveva fatto 2 leghe che, eccoti, 4 eroi di 6 piedi lo raggiungono, lo legano e lo conducono in una prigione. Gli si domanda giuridicamente se avea più gusto di passare 36 volte per le bacchette da tutto il reggimento o di ricever tutto a un tratto 12 palle di piombo nel cervello. Aveva un bel dire che le volontà son libere, che non voleva né l'uno né l'altro. Bisognò risolversi a scegliere. In virtù di quel dono di Dio che chiamasi libertà, egli si determinò a passare 36 volte per le bacchette e se ne prese 2 spasseggiate. Il reggimento era composto di 2000 uomini e questo gli compose sul fil delle rene 4000 frustate che dalla nuca del collo per infino al bel di Roma gli scopersero i muscoli e i nervi. S'era per procedere alla terza carriera quando Candido, non ne potendo più, domandò in grazia che volessero aver la bontà di moschettarlo. Egli ottenne questo favore. Gli si bendano gli occhi, lo si fa mettere ginocchioni. Il re dei Bulgari passa in quel momento, si informa del delitto del paziente, e come questo re aveva grande ingegno, comprese subito da ciò che intese da Candido essere egli un giovane metafisico, molto ignorante delle cose di questo mondo, e gli accordò la grazia con un tratto di clemenza che sarà celebrato da tutti i giornali e da tutti i secoli. Un bravo chirurgo guarì Candido con gli emolienti insegnati da Dioscoride in 3 settimane. Aveva egli rimessa un po' di pelle e poteva marciare quando il re dei Bulgari die battaglia al re degli Abari. Capitolo 3. Come Candido scappò da Bulgari e quel che gli avvenne. Non si può dar cosa più bella, più addestrata, più all'ordine dei 2 eserciti. Le trombe, i pifferi, gli oboe, i tamburi, i cannoni formavano un'armonia che non se ne sente una simile a casa al diavolo. Le cannonate buttaron giù al primo saluto vicino a 6000 uomini da ambe le parti. Quindi la moschetteria portò via dall'ottimo dei mondi 9 o 10000 birbanti che ne infettavano la superficie. La baionetta fu anch'essa la ragion sufficiente della morte di qualche migliaio. In tutto poteva montare a 130.000 uomini. Candido, che tremava come un filosofo,
si appiattò meglio che poté durante quest'eroico macello. Finalmente! Mentre ognuno nel suo campo facevano i due re cantare il Te Deum, prese il partito d'andarsene a raziocinare altrove degli effetti e delle cause. Passò di sopra a mucchi di morti e di moribondi e arrivò a un villaggio vicino. Era questo un villaggio degli Abari, che i Bulgari, secondo le leggi del jus publico, avevano ridotto in cenere. Da una parte, vecchi crivellati da colpi stavano a veder morir scannate le mogli che tenevano i loro bambini alle sanguinanti mammelle. Dall'altra, fanciulle sventrate, dopo aver satollato le brame di alcuni eroi, rendeano l'ultimo fiato. Altre, mezzo bruciate, chiedevano con le strida che si finisse di ucciderle, ed era coperto il terreno di sparse cervella accanto a braccia e gambe tagliate. Candido se ne fuggì a tutta furia in un altro villaggio. Apparteneva questo a Bulgari ed aveva ricevuto dagli Abari eroi un simile trattamento. Candido, camminando sempre su delle membra ancor palpitanti e tra mezzo alle ruine, arrivò finalmente fuori del teatro della guerra, con qualche piccola provvisione nella bisaccia e con la memoria ancor fresca della sua Cunegonda. Gli mancarono le provvigioni arrivato che fu in Olanda, ma avendo sentito dire che quivi tutti eran ricchi e che era paese di cristiani, non dubitò punto di esser trattato come nel castello del signor barone, prima d'esserne scacciato per i begli occhi di Cunegonda. Dimandò egli la limosina a molte gravi persone, ma gli fu da tutte risposto che se seguitava a far quel mestiere l'avrebbero ficcato in una casa di correzione perché imparasse a vivere. S'accostò quindi ad un uomo che aveva appunto finito di parlare egli solo per un'ora di seguito in una grande assemblea sulla carità. Questo oratore, guardandolo attraverso, «Che venite voi a far qui?» gli disse. «Vi siete voi per la buona causa?» «Non si dà effetto senza causa», rispose Candido con tutta modestia. «In tutto v'è una concatenazione necessaria e un'ottima disposizione. È bisognato ch'io sia cacciato via d'appresso a Cunegonda, ch'io sia passato per le bacchette, e bisogna che io accatti per mangiare finch'io possa guadagnarmelo. Tutto questo non poteva essere altrimenti». «Amico», gli disse l'oratore, «credete voi che il Papa sia l'anticristo?» «Io non l'avevo ancora sentito dire», rispose Candido, «ma o lo sia o non lo sia, io non ho pan da mangiare». «Tu non meriti d'averne», riprese l'altro. «Monello birbante, vattene via e non mi venir mai più d'intorno». La moglie dell'oratore, fattasi alla finestra e scorgendo un uomo che dubitava che il Papa fosse l'anticristo, gli rovesciò addosso un pien: «Oh cielo, a quale eccesso arriva nelle dame lo zelo di religione!» Un uomo che non era stato battezzato, un buon anabattista nomato Giacomo, vide l'ignominiosa e crudel maniera con cui trattavasi uno dei suoi confratelli, una creatura bipede in plume la quale aveva un'anima. Lo condusse in sua casa, lo nettò, gli diè del pane e della birra, gli fe presente di due fiorini, anzi, volle insegnargli a lavorar nella sua fabbrica, alle stoffe di Persia che si fanno in Olanda. Candido, inginocchiandosegli innanzi, esclamava: «Il maestro Pangloss me l'aveva ben detto, che in questo mondo tutto è per lo meglio. Io sono infinitamente più commosso dell'estrema vostra generosità che dell'asprezza di quel signore dal mantello nero e della sua moglie». Il giorno dopo, andando a spasso, si imbatte in un accattone tutto coperto di bolle, con gli occhi smorti, la punta del naso rosicchiata, la bocca storta, i denti neri, la voce affogata, tormentato da una tosse violenta e che a ogni nodo di tosse sputava un dente.
Capitolo 4. Come Candido ritrova il suo antico maestro di filosofia, il dottor Pangloss, e quel che ne segue. Candido, più commosso ancora di compassione che d'orrore, diede a quello spaventevole accattone i due fiorini che aveva ricevuti da quell'uom da bene dell'anabattista Giacomo. Quel fantasma gli fissò gli occhi addosso, cominciò a piangere e gli saltò al collo. Candido, spaventato, si tira indietro.
«Ahimè!» dice un miserabile all'altro, «non ravvisate il vostro caro Pangloss!»
«Che ascolto! Voi, il mio caro maestro! Voi, in questo orribile stato! Che sciagura v'è dunque accaduta? Perché non siete voi più nel bellissimo fra i castelli? E di Cunegonda, la perla delle donzelle, il capolavoro della natura, che n'è?»
«Io non ne posso più», dice Pangloss.
Candido lo mena immediatamente alla stalla dell'anabattista, ove gli dà del pane a mangiare. E riavuto che fu alquanto.
«Ebbene, e Cunegonda?» gli chiese.
«Cunegonda è morta», rispose quegli. Candido svenne a tai detti. L'amico lo fece ritornare in sé con del cattivo aceto che per caso si trovò nella stalla. Riapre Candido gli occhi. «Cunegonda è morta! Oh mondo l'ottimo dei possibili, dove sei tu? Ma di qual male è ella morta? Forse d'avermi veduto scacciare dal bel castello del signor padre a furia di gran pedate?»
«No», rispose Pangloss,
«ella è stata sventrata dai soldati bulgari, dopo esser stata oltraggiata quanto esser si possa. Al barone, che voleva difenderla, è stata fracassata la testa, la baronessa tagliata a pezzi, il mio povero pupillo trattato per appuntino come la sorella, e del castello non v'è rimasto pietra su pietra, non un granaio, non un montone, non un'anatra, non un sol albero. Ma abbiamo avuta la rivincita, perché gli abari han fatto lì stesso di una baronia vicina che apparteneva a un signore bulgaro». A questo discorso Candido tornò a svenire, ma rinvenuto che fu, e detto quel che avea a dire, si informò della causa e dell'effetto, e della ragion sufficiente che aveva ridotto Pangloss a un sì compassionevole stato.
«Ahimè», disse l'altro, «questo è l'amore. L'amore, il conforto dell'uman genere, il conservatore dell'universo, l'anima di tutti gli esseri sensibili, il tenero amore».
«Ahimè», disse Candido, «io l'ho conosciuto, cotesto amore, cotesto signor de cuori, cotest'anima dell'anima nostra. Egli non mi ha fruttato che un bacio e 20 pedate nel messere. Come mai una sì bella cagione ha potuto produrre in voi un sì abominevole effetto?» Pangloss così rispose. «Oh mio caro Candido, voi avete conosciuto Pasquetta, la leggiadra damigella della nostra augusta baronessa. Nelle sue braccia ho io gustato le dolcezze del paradiso, che m'han prodotto questi tormenti d'inferno, onde lacerarmi vedete». Nota al testo. Nota all'edizione Manuzio. L'edizione ottocentesca ha tralasciato un brano che riportiamo qui di seguito nella traduzione di Paola Angioletti per l'edizione Newton Compton del settembre 1994, collana tascabili economici Newton, ISBN 88-7983-623-3. Ella ne era infetta, forse ne è morta. Pasquetta aveva avuto questo regalo da un frate francescano molto colto, il quale era risalito all'origine. Infatti egli l'aveva presa da un capitano di cavalleria, che lo doveva a un paggio, che l'aveva preso da un gesuita, il quale, da novizio, l'aveva ereditato in linea diretta da un compagno di Cristoforo Colombo. «Quanto a me non lo darò a nessuno, perché sto morendo».
«Oh, Pangloss!» gridò Candido. Che strana genealogia! Certamente il diavolo ne è il capostipite.
Niente affatto, replicò quel grand'uomo. Era una cosa indispensabile nel migliore dei mondi, un ingrediente necessario.
Poiché se Colombo non avesse preso in un'isola dell'America questa malattia che avvelena la sorgente della generazione, che spesso anzi impedisce la generazione e che evidentemente è l'opposto del gran fine della natura, noi non avremmo né cioccolata né cocciniglia. Bisogna ancora osservare che fino ad oggi questa malattia esiste solo nel nostro continente, come le dispute. I turchi, gli indiani, i persiani, i cinesi, i siamesi, i giapponesi non la conoscono ancora. Ma c'è una ragione sufficiente perché la conoscano a loro volta fra qualche secolo. In questa attesa essa ha fatto progressi meravigliosi fra noi, e soprattutto fra quei grandi eserciti composti di onesti stipendiati, così cortesi, i quali decidono il destino degli stati. Si può ben affermare che quando 30.000 uomini combattono schierati in battaglia contro truppe di numero uguale, ci sono circa 20.000 sifilitici da ogni parte.
«Questa è una cosa ammirevole», disse Candido, «ma bisogna farvi guarire».
«E come potrei?» disse Pangloss. «Non ho soldi, amico mio, e in tutta la distesa del globo non ci si può salassare né fare un'abluzione senza pagare o senza che qualcuno paghi per noi». Queste ultime parole decisero Candido. Fine della nota. Candido andò a gettarsi ai piedi del suo caritatevole anabattista Giacomo e gli fece un ritratto sì vivo dello stato lacrimevole in cui era ridotto il suo amico, che non esitò punto quell'uomo da bene ad accogliere il dottor Pangloss e a farlo guarire a sue spese. Altro non perdé Pangloss in questa cura che un occhio e un orecchio. Egli aveva buona mano di scrivere e sapeva a perfezione far di conto. L'anabattista lo fece suo scritturale. In capo a 2 mesi, essendo per affari del suo commercio obbligato di andare a Lisbona, condusse seco i 2 filosofi nel suo bastimento. Pangloss gli spiegò come il tutto era l'ottimo. Giacomo era d'un altro parere. Bisogna, egli diceva, che gli uomini abbiano alquanto corrotta la natura, perché non son nati lupi e lupi divengono. Dio non ha dato loro né cannoni da 24 né baionette, ed essi son fatti per distruggersi con baionette e cannoni. Potrei metter su questo conto e i fallimenti e la giustizia che mette le mani su beni defalliti per defraudarne i creditori.
Tutto questo, replicava il guercio dottore, era indispensabile, e le sciagure particolari fanno il bene generale. Talmente che più disgrazie particolari vi sono, più tutto è ottimo.
Nel tempo che egli ragiona, l'aria s'abbuia. Si scatenano i venti da 4 angoli del mondo e il bastimento è assalito in vista del porto di Lisbona da orribile tempesta.